Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi in studio con me ci sono Francesca, che frequenta Scienze della Comunicazione all'Università LUIS di Roma.
Ciao Simona.
E Ilaria, che invece frequenta la Facoltà di Ingegneria all'Università della Sapienza di Roma.
Ciao a tutti.
Per parlare quest'oggi di Martin Luther King, qualche giorno fa, esattamente il 4 aprile, si può considerare l'anniversario 40 anni dalla morte di questo grande personaggio che ha cambiato anche le sorti della politica. Io direi che possiamo cominciare intanto ad ascoltare un brano del suo discorso, il più celebre, I Have a Dream.
So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Yeah. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
I have a dream, ho un sogno, che un giorno questa nazione si sollevi e viva pienamente il vero significato del suo credo. Riteniamo queste verità di per sé stesse evidenti, che tutti gli uomini sono stati creati uguali. Questo un piccolo sunto del discorso pronunciato esattamente il 28 agosto 1963 a Washington al Lincoln Memorial durante la marcia per lavoro e libertà. A questo punto andrei ad ascoltare il primo brano di oggi a Radio Zainet, gli U2 con Pride, brano che non abbiamo scelto a caso, ma che abbiamo scelto proprio perché dedicato dalla band irlandese a Martin Luther King.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
In the name
Pride, U2 a Radio Zainet, brano dedicato a Martin Luther King, e noi anche la scheda la dedicheremo proprio a Martin Luther King.
40 anni fa a Memphis, Alabama, veniva ucciso Martin Luther King, pastore battista, grande leader del movimento per i diritti civili. King si batté contro il razzismo e divenne celebre nel 1963 per aver organizzato una grande marcia per i diritti civili che vide sfilare a Washington oltre 250.000 persone. Uno sparo all'hotel Lorraine di Memphis mise fine al suo sogno. Il leader nero morì poco dopo e nei ghetti di 100 città americane esplose la rabbia. Oggi, 40° anniversario della morte, investe in pieno la campagna elettorale per la successione alla Casa Bianca e sembra che tutti i candidati cercano in qualche modo di proporsi come eredi del suo messaggio. Persino il repubblicano McCain fa pubblica ammenda per essersi tempo fa opposto alla giornata nazionale in favore di Martin Luther King.
Francesca e Ilaria, una prima considerazione su questa figura. Quanto vi è rimasto, sempre che voi a scuola abbiate trattato questo argomento, oppure vi siete da sole acculturate, informate su questa grande figura?
Ma è molto difficile dare un giudizio, un'opinione su Martin Luther King, nel senso che quello che ha fatto è stato talmente rivoluzionario, importante, che oggettivamente ogni parola è banale. Però, no, vabbè, ovviamente a scuola ce l'hanno fatto studiare tutto quanto, però ritengo che l'approccio individuale sia sempre migliore quando si tratta di grandi miti, grandi icone, nel senso che obiettivamente un libro di testo ti può dare i fatti, la cronologia, le linee guida, però poi rendersi conto realmente del fenomeno che ha suscitato, che ha portato avanti, insomma, è un'altra storia, secondo me.
Ilaria?
Sì, non volevo dire una cosa per quanto riguarda il discorso di Martin Luther King, che viene sempre comunemente tradotto come "io ho un sogno". In realtà quello di Martin Luther King non era solo un sogno, era una vera aspettativa, insomma. Lui si aspettava che effettivamente un giorno si sarebbero realizzati i suoi, tra virgolette, pronostici, le sue speranze. E, insomma, certo, andando avanti nel tempo la situazione della segregazione razziale è migliorata. Certo, forse non completamente, non come lui effettivamente avrebbe voluto.
Martin Luther King, lo ricordiamo, è stato il più giovane premio Nobel per la pace. Gli è stato conferito nel 1964, lui aveva 35 anni, essendo stato lui considerato apostolo della resistenza non violenta, eroe paladino dei reietti e degli emarginati, in un periodo dove, ricordiamo, ancora i neri non potevano entrare negli stessi autobus dei bianchi nella civile America. In collegamento telefonico abbiamo Paolo Naso, autore di L'altro Martin Luther King e curatore del recente Il sogno, la storia, il pensiero e l'attualità di Martin Luther King. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno, buongiorno.
Vai Francesca.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, tutti quanti ricordiamo Martin Luther King per il celeberrimo discorso I Have a Dream del 28 agosto del 63, per l'appunto. Ecco, quanto rimane attuale il suo messaggio oggi?
Beh, rimane il messaggio più formidabile di questo uomo. L'America sta cambiando in questi mesi. Noi non sappiamo se Barack Obama riuscirà a vincere la candidatura come candidato democratico, se poi vincerà lo scontro finale con il suo avversario repubblicano, ma egli vince con una parola d'ordine molto precisa: change, cambiamento. È detto in politichese, il change è esattamente il sogno di Martin Luther King, qualcosa che non si compie, qualcosa che è sempre davanti a noi, il sogno di una società giusta. Ecco, quindi in questo senso, in tutte quelle forze della società e della cultura americana che chiedono un cambiamento in politica interna e in politica estera, io vedo un po' l'eredità di quel vecchio sogno espresso con quelle grandi parole nell'agosto del 63.
Vai Ilaria.
Sì, buon pomeriggio. Senta, Martin Luther King è stato assassinato il 4 aprile del 68, aveva solo 40 anni. Pensa che sarebbe stato diverso il cammino suo e di tutto il suo popolo se magari il momento della sua fine fosse arrivato più tardi, magari 20 anni dopo, non so, insomma, ci sarebbe stata qualche differenza, o era proprio quello il momento in cui questo fatto doveva avvenire?
No, io credo che senz'altro la domanda sia molto opportuna, perché ritengo che se King fosse vissuto ancora a lungo, avremmo assistito a dei cambiamenti importanti, come già avevamo visto nella sua storia politica. Il King degli ultimi anni è un King più radicale, un King che non parla soltanto di bianchi e neri insieme, ma che contesta la politica del riarmo nucleare, che contesta la politica di escalation e che denuncia il tema della povertà, un tema che non ha colore, un tema che riguarda sia i neri che i bianchi. Quindi il King del 68 opera su diversi temi, non soltanto quelli dell'integrazione razziale. E quindi, insomma, non dimentichiamoci che egli muore a Memphis mentre marcia contro la povertà. Ecco, questo mi sembra che ci possa far pensare che Suto King avrebbe lavorato su questi temi, che poi sono i temi che oggi chiamiamo del rapporto nord-sud, il rapporto tra globalizzazione e sviluppo, insomma i temi sui quali ancora oggi cerchiamo di costruire un meccanismo di equilibrio tra i paesi ricchi e i paesi poveri, non soltanto in America, in tutto il mondo.
Sì, torniamo all'attualità politica americana, appunto. Oggi anche uno come John McCain si scusa per essersi opposto alla proclamazione di una giornata nazionale in onore di Martin Luther King. Cosa pensa che gli abbia potuto far cambiare idea?
Ha vinto Martin Luther King e hanno perso le forze che lottavano contro Martin Luther King. Ma non c'è ombra di dubbio sul fatto che sia ancora un'icona nella società, nella cultura americana, perché King ha interpretato al meglio gli ideali della tradizione americana e invece coloro che si opponevano alla strategia di King li negavano. Tutti sappiamo che nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti si afferma: è una verità autoevidente che tutti gli uomini sono uguali, sono stati creati uguali e che a loro sono intitolati diritti fondamentali alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità. Questa è la grande scommessa americana nel Settecento. E questa grande scommessa, quello che King chiamava un assegno, era in realtà un assegno in bianco, un assegno scoperto per gli afroamericani, un assegno che quando gli afroamericani hanno provato a riscuotere risultava clamorosamente fasullo, perché per loro non c'era né diritto alla vita né diritto alla libertà, tantomeno al perseguimento della felicità. Ecco, oggi l'America unanimemente riconosce che King era il vincitore morale di quella grande battaglia, chi si opponeva erano dei perdenti, ma perdenti che tradivano il valore fondamentale della tradizione culturale e politica nordamericana.
Vai, dai. Senta, fino a che punto influisce sul pensiero di King la sua appartenenza religiosa e invece da quali punti di vista il messaggio di King si distacca o va addirittura oltre la sua religione?
La tradizione religiosa di King è fondamentale per capire il personaggio King. King nasce e si forma nell'ambito delle chiese afroamericane, che sono chiese che hanno vivissimo il senso della loro responsabilità storica, sono chiese fondate dagli schiavi e quindi sentono che l'Evangelo, il cristianesimo è messaggio di liberazione anche per loro. Quindi il rapporto tra King e la tradizione cristiana afroamericana è fondamentale. Al tempo stesso però King riesce ad andare anche oltre. King impressiona perché negli anni 50-60 dialoga con musulmani, dialoga con ebrei, dialoga con buddisti, con induisti, non ha nessuna preclusione. Quando si pensa al movimento per i diritti civili, fu una gigantesca esperienza di movimento arcobaleno con persone di diverse culture, di diverse razze, addirittura di diverse appartenenze politiche. Ecco, in questo senso King è molto legato alla sua tradizione di pastore protestante afroamericano, ma interpreta un progetto culturale e politico assai più ampio e propriamente universale.
Radio Zainet si ferma per qualche istante e poi torneremo ancora a parlare con Paolo Naso.
Zainet, la scuola che fa radio.
Show.
Wonder a Radio Zainet, Happy Birthday. Anche questa canzone è stata dedicata a Martin Luther King, ma noi abbiamo ancora in collegamento telefonico Paolo Naso, che io chiamerei in causa per un'ultimissima domanda. Ultimissima domanda: tra Martin Luther King e Gandhi che rapporto possiamo trovare tra queste due grandi figure?
Sono due grandi icone di quello che il mondo avrebbe potuto essere se si fosse messo nella prospettiva della non violenza. King studia Gandhi, si appassiona al movimento gandhiano, ne applica in larga misura tutte le tecniche di resistenza non violenta contro il sistema della segregazione razziale. King è debitore di tecnica non violenta a Gandhi. Al tempo stesso però King è anche originale, nel senso che diversamente da Gandhi opera non in un paese in via di sviluppo, opera nel cuore dello sviluppo e quindi dice qualche cosa di più. Non predica soltanto la non violenza, ma predica anche la non violenza, la giustizia sociale, la giustizia tra i diversi gruppi etnici e predica quella società, profetizza quella società di neri e bianchi insieme che ancora oggi nella realtà nordamericana è un obiettivo più avanzato ovviamente di quanto non lo fosse negli anni 50, ma pur sempre un obiettivo ancora da raggiungere.
Ringraziamo quindi Paolo Naso, autore di L'altro Martin Luther King, curatore del Sogno alla Storia, il pensiero all'attualità di Martin Luther King. Grazie per essere stato con noi.
Grazie
Radio Zainet.
Grazie a voi, complimenti per le domande. Arrivederci.
Io, prima di lasciarvi al flashback, vorrei leggervi qualcuno degli aforismi celebri di Martin Luther King e magari li commentiamo anche un po' insieme con le ragazze in studio. Credo che il più celebre in assoluto sia: se un uomo non ha ancora scoperto qualcosa per cui morire, non ha ancora iniziato a vivere.
Beh, accidenti.
Una frase, insomma, che ha un certo...
di una certa importanza.
Certo, il che tra l'altro credo sia significativo appunto per il fatto che lui stesso è morto molto giovane, ma lui aveva già trovato uno scopo nella sua vita che poi altri hanno portato avanti.
C'è ancora: nulla al mondo è più pericoloso che un'ignoranza sincera ad una stupidità coscienziosa. Qualcosa da aggiungere?
Beh, guarda, io ripeto, cioè veramente...
Si commenta da solo.
Si commenta da solo.
Si commenta da solo. La più grande debolezza della violenza è l'essere una spirale discendente che dà vita proprio alle cose che cerca di distruggere. Invece di diminuire il male, lo moltiplica. E anche qui direi che possiamo andare. Secondo voi, ragazze, c'è un erede di Martin Luther King oggi?
Non lo so, con questa stessa carica forse non ci sono neanche, forse non li conosciamo nemmeno, nel senso che i veri problemi oggi nel mondo sono in quelle aree, mi viene in mente l'Africa che è martoriata dalle guerre fondamentalmente, però insomma sono aree poco notiziabili per quanto riguarda la stampa occidentale, quindi non lo so, forse ci saranno anche, però fanno meno notizia.
Ilaria?
Forse ci sono dei... forse i personaggi più grandi sono quelli di cui non si sente parlare, magari ci saranno in Africa, in America tuttora delle persone che si prodigano per il prossimo, rimanendo però nell'ombra, insomma.
Ci vorrebbe però qualcun altro che riesca con lo stesso carisma a portare avanti le battaglie e le lotte di chi ha una posizione diversa, dei diritti minori rispetto alle altre persone. Direi che a questo punto possiamo concludere questo argomento e passare invece ad ascoltare il flashback di oggi di Radio Zainet, che ha per protagonisti Simon & Garfunkel.
Legato alla musica. Ragazzi, siete contenti che Simon e Garfunkel siano tornati insieme? Immaginiamo il vostro entusiasmo per il concerto che il celebre duo ha tenuto ieri sera al Central Park di New York. E beato chi c'era. Sicuramente si è trattato di un concerto che rimarrà nella storia. Un vero evento, dato che Simon e Garfunkel non suonavano insieme da molti anni e il loro ultimo disco in studio è rimasto in pratica quel tanto dannato Bridge Over Troubled Water del 1970. Anzi, quasi quasi ci riascoltiamo un brano di quel mitico album. Solo per voi, The Box, loro sono Simon e Garfunkel.
I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station when I'm scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By-la-la-la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con tutti i protagonisti della grande musica pop. Avete appena ascoltato The Boxer di Simon & Garfunkel. Talentuosi, inimitabili, sempre verdi. Simon & Garfunkel sono il duo folk rock più famoso di sempre, incontrastato dominatore del genere a cavallo fra la seconda metà degli anni 60 e l'inizio del decennio successivo. La loro è una storia di incontri e separazioni, di simpatia e di sapori, di straordinaria intesa musicale e di voglia di esprimersi solisti. Insomma, è una lunga storia, cominciata dalle parti di Forest Hills, nel Queens di New York, quando Paul Simon e Art Garfunkel iniziano a collaborare. Il duo produce alcuni dei brani più belli della storia della musica, segnando in modo indelebile un'epoca con canzoni come The Sound of Silence, Mrs. Robinson, Bridge Over Troubled Water e The Boxer. Non sono tutte rose e fiori, però. Nel corso degli anni 70 la musica conosce un veloce e radicale cambiamento. Il rock psichedelico bussa alle porte e gli stessi Paul Simon e Art Garfunkel cominciano a dare evidenti segni di crisi del loro rapporto personale e artistico. Da questo momento in avanti c'è spazio solo per le carriere soliste. Ai fan non resta altro che aspettare con trepidazione le rare reunion della coppia e se non producono nuovi dischi, almeno offrono memorabili esibizioni live. Queste occasioni che il fascino della loro musica confutano, ben 500.000 di persone danno appuntamento a New York per assistere a un concerto destinato a entrare nella storia e a diventare un fortunatissimo album dal vivo, Concert in Central Park.
Eccoci qua, siamo veramente in chiusura di questa puntata di Radio Zainet. Saluto quindi Francesca che frequenta Scienze della Comunicazione alla LUIS di Roma.
Grazie a te, ciao.
E Ilaria che frequenta invece Ingegneria alla Sapienza di Roma.
Ciao Simone.
Un saluto da Simona Neri va naturalmente a tutti i nostri ascoltatori, a cui rinnovo l'invito ad ascoltare Radio Zainet domani. Ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet www.radiozainet.it. Radio.